a partire dalle letture che questa domenica ci offre, potremmo oggi metterci alla scuola della sapienza degli alberi. Uno dice, ma come, dobbiamo andare alla scuola di Gesù? Certo. Ma oggi, adesso lo vedremo, sono gli alberi con la loro sapienza, con la loro vita anche, che ci danno un po' le istruzioni per il viaggio. Perché? Perché in tutti i testi che abbiamo ascoltato c'è riferimento all'albero. Nella prima lettura, il libro del Siracide, nel Salmo responsoriale, nel Vangelo, Gesù stesso parla di alberi e di frutto. Non c'è un riferimento esplicito come termine albero nella seconda lettura, ma vedremo come ci sia dentro invece il riferimento chiaro all'essere fondati, all'essere saldi e irremovibili, ben radicati, appunto. Questo anche perché l'uomo da sempre ha pensato all'albero per indicare tutto il creato. Questo perché? Perché se noi ci pensiamo, l'albero abita le tre realtà che compongono il nostro essere, il nostro universo, il mondo sotterraneo, il mondo terrestre e il mondo celeste. Perché il mondo sotterraneo, l'albero cos'ha? Le radici, quindi sottoterra, questa prima dimensione. La dimensione terrestre, pensiamo al fusto, al tronco. E poi però questi rami che si protendono verso l'alto, dove arrivano anche fiori, foglie, frutti, si spera. Celeste, sotterraneo, mondo terrestre, mondo celeste. E chiaramente è diventato anche il segno dell'uomo. Nelle catacombe, qualcuno le ha viste, è raffigurato l'uomo che prega, l'orante, canteremo al termine, quando lo spirito vive in me. Spirito, la linfa, io prego come Davide, come il grande re Davide. Appunto, l'orante, colui che prega, è raffigurato proprio come un albero, con le mani anche che espone, che diventano quasi dei rami, in cui dà e accoglie i frutti buoni, dello spirito. Ed ecco i riferimenti alle diverse, letture. Le radici, appunto. Nella seconda lettura San Paolo dice: rimanete fermi, radicati, irremovibili. Avete mai visto voi gli alberi che si spostano con le loro radici? Potrebbero portare frutto se continuamente si spostano. No, radicati. Allora l'albero deve stare radicato. Cioè deve affondare le radici in un terreno che poi gli dà anche l'energia, la forza per venire su, per dare frutto. Quindi l'uomo è così, deve avere delle radici. Senza radici non si va lontano. Quindi l'uomo è come l'albero perché anche lui ha bisogno di radici, ma poi cresce. Il Salmo diceva, sarà come albero. Il giusto è come il cedro del Libano. Il cedro del Libano, noi ne abbiamo uno qui davanti alla casa di comunità, c'è quel bel cedro. Vedete com'è dritto fin su? Ecco, l'uomo che è profondamente radicato cresce così. La vita è questa strada, è questo cammino, questo tronco. E però poi dà frutti a suo tempo. Gesù nel Vangelo diceva: non ho mai visto un albero buono dare frutti cattivi. L'albero buono dà frutti buoni. E ancora il Salmo diceva: nella vecchiaia l'uomo giusto darà ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi. Pensate, ogni stagione della vita, anche la vecchiaia, è il tempo dei frutti. Certo, sono frutti diversi da quelli dell'adolescenza, della giovinezza, della maturità, ma ogni stagione è feconda. Pensate alla ricchezza. Allora, l'universo è un po' come l'albero, l'uomo è un po' come l'albero. E non a caso nella Bibbia, pensate, qualcuno ha fatto una ricerca, vengono citati almeno 200 alberi. 200 alberi. C'è quel bellissimo racconto nel libro dei Giudici in cui si dice che gli alberi un bel giorno si sono messi in viaggio per eleggere il loro re. E allora chiedono a diversi alberi di fare il re. Chiedono all'ulivo, chiedono alla vite, chiedono al fico. le tre coltivazioni più importanti all'epoca, nella terra in cui Gesù parlava e ancora prima, la terra dei suoi padri. Ma tutti questi rifiutano. Poi chiederanno al rovo, alle spine, e lui dice: certo, io farò il re. Pensate un po', certo, lì c'era un filone che era contrario alla regalità, all'avere un re. E allora per quello che fa rifiutare i tre alberi fecondi, uva, fico e ulivo, mentre invece accetta di fare il re, proprio quello che non può dare nulla, il rovo, gli spini. Ma Gesù stesso nei Vangeli utilizzerà l'immagine degli alberi per parlare del regno. A volte noi sentiamo Gesù che dice: io sono la vite e voi siete i tracci. Non potete far frutto se non rimanete uniti al vite. Rimanete in me e io in voi, e farete molto frutto. Gesù utilizza ad esempio un grande lino di senape che è piccolissimo e dice: quando questo è cresciuto diventa quasi un albero. Certo, non è un albero, è un ortaggio, ma nel panorama dell'orto è più grande di tutti, sembra quasi un albero, a tal punto che gli uccelli vengono a fare il nido tra le sue fronde. E poi Gesù fa riferimento ad esempio a Natanaele, l'apostolo Bartolomeo, e gli dice: io ti ho visto quando eri sotto il fico, sotto l'albero, cioè scrutavi la legge, e in te non c'è falsità, vede nel profondo del cuore. Ma sappiamo che poi tutto il cammino del Vangelo andrà verso un albero particolare. Quale albero? L'albero della croce. La croce non è un albero. Da dove viene la croce? Quei due pali, noi l'abbiamo immaginata e pensata così. Dall'albero, dal legno, appunto, il legno è l'albero. Ma anche il primo libro della Bibbia si apriva con tantissimi alberi. Perché? Cosa c'era nel primo libro della Bibbia, Genesi? Il giardino, l'Eden, il giardino terrestre, pieno di alberi, con quei due però particolari: l'albero della conoscenza del bene e del male, di cui dice Dio ad Adamo e Eva: non dovete toccarlo, e l'albero della vita, che resterà lì intatto. E lo ritroveremo, guarda caso, nell'ultimo libro della Bibbia. Qual è l'ultimo libro? L'Apocalisse. Si dice che nel mezzo alla città santa, tutta d'oro splendente, stava l'albero della vita, quello del giardino degli inizi. È un albero che viene nutrito dall'acqua che esce dal trono e dall'agnello, cioè da Dio. È un albero che viene utilizzato con le sue foglie come medicina. È il Signore che salva, è il Signore che medica, è il Signore che lenisce i cuori, le ferite, e dà 12 raccolti l'anno. Quanti raccolti danno le nostre piante normalmente? Dalle piante quante volte andiamo a raccogliere i frutti? Normalmente una, c'è qualche specie magari che dà due, ma rarissime. Questo qui dà 12 raccolti l'anno. Cosa vuol dire? Un raccolto ogni, pensate un po', ogni, per dire, la sovrabbondanza, per dire appunto questa fecondità straordinaria. Ed è proprio lì l'albero della vita. Ma Gesù stesso nel Vangelo ha detto appunto: dall'albero buono non possono arrivare frutti cattivi, e utilizza poi l'albero per un'altra immagine, quella fortissima, che è una frase che poi spesso ricordiamo, magari citiamo anche, quando mette in guardia coloro che lo ascoltano dicendo: perché guardi che cosa? La pagliuzza. Cos'è una pagliuzza? Cos'è la pagliuzza? Ah, un filo, un pezzettino, certo, un filo di paglia, una pagliuzza. Perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave? Ecco, cos'è la trave? Legno, un albero. Immaginate di andare in giro con un albero nell'occhio. Ai tempi le travi non erano né di cemento, né di ferro, né di acciaio, non esistevano. Se si parlava di travi si parlava di legno, quindi di un albero. Ecco che ancora una volta il Vangelo ci parla di alberi per metterci in guardia proprio dal giudizio. Cioè Gesù dice: stare insieme significa appunto camminare insieme, ma non uno sopra l'altro, ma uno accanto all'altro. Stamattina ho visto che qui due gruppi di catechesi, uno più grande si è messo accanto a uno più piccolo, come anche sono qui adesso nei banchi. I chierichetti più grandi accanto a quelli più piccoli. Questo è il senso della vita e del camminare insieme, non sopra. Non sono superiore a te, certo ci sono ruoli diversi, un conto la mamma, un conto il papà, un conto la catechista, l'insegnante, il sacerdote, l'amico, ci sono ruoli e compiti diversi. Ma cosa succede? Che mentre uno vive anche il suo compito, cresce insieme agli altri. Ragazzi, guardate che anche i genitori, mentre vi danno una mano a crescere, crescono anche loro. Sono nati genitori loro? No. Sono figli, come voi, come noi, come tutti, eppure a un certo punto imparano l'arte di essere papà e mamma, di accompagnare, di dare una mano, di far crescere. E come noi sbagliamo, a volte sbagliano anche loro. Così anche gli insegnanti, i sacerdoti, i carichini, danno una mano a voi, ma loro stessi sono aiutati a crescere nel cammino. Quindi ecco perché Gesù dice, non state lì a guardare ai difetti degli altri. Pensate innanzitutto a voi stessi su questo e poi si cammina insieme, non sopra, io ti giudico, ma ti accompagno. E accompagnare significa sapere davvero che tutti siamo in questa stessa vita, sulla stessa barca. Allora il cammino fatto insieme diventa già portatore di questi frutti di cui parla la liturgia, le pagine della liturgia che abbiamo ascoltato quest'oggi. Quindi camminare insieme. Perché? Perché Gesù anche sapeva, quando parlava di queste cose, come lo sappiamo noi oggi, che i peccati più confessati, sapete quali sono? I peccati più confessati, secondo voi quali sono? Normalmente sono quelli degli altri. Sono quelli degli altri. Le pulizie che facciamo con più attenzione, sapete quali sono? Quelle che facciamo nelle case degli altri, eh? Perché? Perché magari nelle nostre case un po' di polvere, qualche ragnatela ci scappa, ma nelle case degli altri siamo abilissimi a fare le polveri, a fare le pulizie dappertutto. Le pulizie più buone, più di figlio, le facciamo nelle case degli altri. E l'esame di coscienza più bello, lo facciamo nelle cose degli altri. Noi magari arriviamo a sera e diciamo a volte non faccio in tempo a rivedere un momento della mia giornata, un piccolo esame di coscienza per dire grazie, chiedere scusa o dire una preghiera che già dormo. Ma quando dobbiamo fare l'esame di coscienza degli altri, su quello stiamo svegli. Conoscendo questa realtà, il Signore ci dice stai attento, mettiti accanto all'altro. Imparando insieme un po' le istruzioni del viaggio. Invece se giudichi, tu distruggi l'altro. Distruggi l'altro. Sentivo una canzone che a tanti piace e che ha un passaggio che dice così: ho un manuale di istruzioni dove distruzioni è scritto attaccato. Allora, di istruzioni, noi compriamo una cosa, c'è il manuale di istruzioni, devi montare questa cosa, devi far così, far questo, prendi un tablet, lo metti insieme in questo modo, prendi un gioco, lo metti, manuale di istruzioni, Ma se noi mettiamo distruzioni senza apostrofo, cosa succede? Che diventa distruzione. Allora, il Signore ci dà le istruzioni per il viaggio, per la vita, è un po' il manuale, il Vangelo altro che manuale di istruzioni. Ma se noi facciamo orecchio da mercante, se noi guardiamo la pagliuzza senza accorgerci della trave, ci distruggiamo gli altri. Il manuale di istruzioni diventa un manuale di distruzione. Di distruzione. Allora, gli alberi diffondono la vita. Potremmo noi vivere in un mondo senza alberi? Uno potrebbe dire, ma facciamoli di plastica, di lattice, che intanto potremmo... Ah sì? Ah, vorrei vedere. Quindi senza alberi non viviamo, perché la vita arriva anche da lì. Ecco, bravi, ossigeno e tutto il resto. Quindi come gli alberi diffondono la vita, così l'uomo è chiamato a diffondere il bene. Ecco perché Gesù conclude il Vangelo dicendo: l'uomo buono dal tesoro del suo cuore trae fuori il bene. Noi dobbiamo tirare fuori il bene, la vita. Dobbiamo fare passi e vivere in questa direzione. Allora lo chiediamo tutti davvero al Signore, anche all'inizio, mercoledì, con il bel itinerario quaresimale: Signore, aiutami a diffondere la vita, aiutami a diffondere il bene. Perché? Perché dal tuo Vangelo io prenda le istruzioni per questo viaggio, ma impari a non distruggere niente e nessuno, né la terra, né gli alberi, né l'uomo. Né l'uomo. Signore, aiutami a diffondere vita, aiutami a diffondere il bene.